Gloria al Signore Gesù. Vogliamo ancora stamattina continuare la parola di Dio, a meditare la parola di Dio. Il titolo è La concretezza dell'amore e leggiamo in 1 Timoteo capitolo 1 verso 5. E poi saltiamo al 15 e 16. Leggeremo il 15 e 16, sempre del capitolo 1. Ora il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Tre ingredienti che si concretizzano nell'amore. L'amore non può esserci se non ci sono questi tre elementi insieme. Se manca uno di questi, l'amore non è perfetto, l'amore non è completo. Se ci sono tutte e tre, l'amore funziona. Il fine del comandamento è l'amore, che viene da, vedete? La fede viene dall'udire la parola di Cristo. Ma l'amore viene da una fede vera e viene anche da un cuore puro e da una buona coscienza. Sono tre elementi che non possono mancare, devono esserci tutti insieme. Se uno di questi viene a mancare l'amore. E se viene a mancare l'amore, abbiamo fallito il bersaglio. Abbiamo sparato o lanciato la freccia che non ha colpito il disco nemmeno nell'ultimo cerchio. È uscito fuori, è caduto a terra. Non ha colpito il disco. Il cristiano è chiamato a essere l'espressione dell'amore di Dio. Ognuno di noi siamo chiamati a esprimere l'amore di Dio. Gesù è venuto sulla terra per esprimere l'amore di Dio, per fare conoscere che Dio è amore. Mentre tutti gli altri profeti che erano venuti prima di Gesù e gli altri che grandi uomini che Dio ha potuto usare andavano fra la gente per fare conoscere qual era il pensiero di Dio, Gesù è venuto invece a fare vedere qual è il cuore di Dio, non il pensiero, ma il cuore di Dio. Che amore! E Gesù ogni giorno esprimeva questo amore con i fatti, non a parole. Lo esprimeva guarendo i malati, lo esprimeva incoraggiando le persone scoraggiate, lo esprimeva dando valore alle persone che secondo la società erano state emarginate, buttate nell'immondizia. E Gesù ha dato dignità, ha dato dignità a persone che non erano niente agli occhi degli altri. Simone, un uomo onesto, apprezzato, stimato dalla società che aveva invitato Gesù a casa sua, si scandalizza. Perché? Perché arriva una donna considerata una poco di buono, che va a buttarsi ai piedi di Gesù e a lavargli i piedi con le lacrime. E Gesù si lascia toccare da questa donna. E Gesù non la respinge, Gesù non la caccia, e quest'uomo si contorce dentro, si scandalizza e pensa: ah, se lui fosse veramente quello che dice di essere, saprebbe chi è quella donna. E Gesù: Simone, lo so che cosa stai pensando, lo so cosa stai pensando. Come fa a saperlo? Gesù a quella donna l'ha fatta sentire bene, gli ha trasmesso il suo perdono. Quella donna ha ricevuto il perdono di Dio. Sapete, quando una persona si sente perdonata, trova la pace, trova valore, trova dignità. E dice: ora sì che vale la pena di vivere, ora sì che posso sperare nel domani, ora sì che posso avere fiducia, ora sì che vale la pena di stare insieme con gli altri, che vale la pena di vivere anche a lungo su questa terra, perché ha provato piacere, perché ha trovato pace nel suo cuore. Gesù è venuto per fare conoscere l'amore di Dio con la sua vita vissuta, ma tutto quello che Gesù faceva lo faceva mosso dalla fede, perché la parola di Dio dice che lui è il capo e il compitore della nostra fede, l'esempio perfetto, il modello perfetto di fede. Amen. Paolo aveva capito questa cosa, ma leggiamo comunque versi 15 e 16. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Paolo sta dicendo che il Signore si è fatto conoscere da me per uno scopo, prima di tutto per farmi capire che mi ama, per farmi capire che è clemente. Significa che non mi tratta come mi merito, mi tratta con misericordia. Prima per me, che ero un grande peccatore, si è rivelato in me e ha rivelato la sua misericordia, la sua clemenza. E poi perché con questa rivelazione che io ho ricevuto possa farlo a conoscere anche agli altri, che lui è clemente e misericordioso. Lui è venuto per questo. Cosa è successo nella vita di Paolo? Perché Paolo dichiara una cosa del genere? È stato toccato di che cosa? Dalla clemenza, dalla misericordia o dall'amore di Dio? Possiamo dire che Paolo non abbia capito che Dio è amore? Possiamo dire che Paolo non abbia avuto una profonda rivelazione dentro il suo spirito che Dio lo amava così tanto da non permettergli più di andare contro gli stimoli, contro i principi, contro il messaggio di Cristo, fermandolo nella via di Damasco e gli ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ha perso la vista per recuperare quella spirituale e poi ha recuperato quella spirituale e ha recuperato anche quella naturale, ma prima ha recuperato quella spirituale che ha cominciato a vedere, ha visto anche nella cecità Anania che veniva a mettergli le mani perché lui recuperasse la vista, l'ha già visto nello spirito, già vedeva nello spirito quando ancora con gli occhi naturali non vedeva, perché è rimasto cieco per 3 giorni, ma cominciò subito a vedere le cose, la realtà dello spirito. Volesse il Signore in questo tempo ripetere questa cosa, perché magari un po' di cecità naturale per avere poi la vista immediatamente, quella spirituale, e recuperare anche poi quella naturale e vedere nel naturale influenzato da quella vista spirituale. Perché noi siamo solo influenzati da quello che vediamo con gli occhi naturali e basta. E quindi facciamo le nostre scelte per quello che vediamo nel naturale, ma non per quello che c'è nel soprannaturale, nel mondo dello spirito. Ragioniamo secondo quello che vedono o percepiscono i nostri occhi, i nostri sensi, e facciamo le conclusioni e poi facciamo le decisioni sbagliate perché consideriamo solo quello. E secondo Saulo di Tasso le conclusioni era quello che dovevo uccidere e distruggere tutti questi della nuova setta, della nuova via, tutti questi che seguivano Gesù in Nazareno perché andavano contro i principi del fariseismo, contro la religione degli ebrei e che sminuiva la legge di Mosè. E guarda caso, proprio Paolo diventa lo strumento per far capire a cosa serviva veramente la legge, ma che Gesù era stato colui che aveva compiuto tutta la legge e che lui ha iniziato un nuovo tempo, il tempo della grazia, il tempo della misericordia, il tempo del perdono, il tempo di una rinascita, dando a tutti la possibilità di camminare in un modo nuovo, in un modo integro, in un modo onesto. Saulo di Tasso ha sperimentato di essere amato da Dio. Saulo di Tasso ha capito il grande amore di Dio. Amen. Sapete, questa cosa ha riempito il suo cuore di una così tanta gratitudine che non poteva fermarlo nessuno di predicare il Vangelo. Lo prendevano a sassate, lo lapidavano. Il giorno dopo qualcuno pregava per lui, o tanti pregavano per lui, si rialzava, veniva ristorato e andava a predicare. Come si dice, il lupo se perde il pelo non perde il vizio. Ma lui non era un lupo, lui era un cristiano vero che, nonostante la persecuzione che gli faceva perdere il pelo, non perdeva il vizio di predicare il Vangelo, perché lui sapeva che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Perché appena predicava il Vangelo, io ho avuto opportunità in questi giorni, a causa di questo fattaccio che è successo, di poter predicare il Vangelo. Io vi dico che gioia quando tu puoi predicare Cristo a quelle persone che non lo conoscono. Un bambino mi ha detto: professore, ma perché allora il Signore non risponde? Perché lui non parla mentre è più facile che si muove la matita? Ha detto: il Signore parla come se non parla. Se tu lo cerchi davvero, lui parla senza fare muovere la matita, fa muovere il tuo cuore. Lui muove il cuore, non muove la matita. E lui non è ladro, non entra con violenza e non entra con l'inganno. Lui entra dolcemente perché è gentile, perché è buono, perché è delicato, non fa paura, non fa spaventare. Dio è tenero. Mentre dicevo queste cose, vedevo che c'era qualche cosa di bello che stava succedendo in quel momento. Ho detto: Signore, per questo motivo io non ci volessi ir in pensione. Se potessi solo parlare di Gesù, vorrei arrivare fino a 80 anni e restare nella scuola. Ma siccome questo non è possibile, purtroppo, ma quando si creano le opportunità, io mi rallegro. Provo una grande gioia, una grande allegrezza nel farlo, perché il mondo ha bisogno di questo, le persone hanno bisogno, e quando ci sono le opportunità e noi ci entriamo, le prendiamo a volo, ah che bello. Ma preghiamo perché ci siano tante opportunità. Voi avete pregato: Signore, dammi molte opportunità oggi. Ogni giorno dobbiamo fare questa preghiera, non è che dobbiamo chiedere solo il pane. È giusto che chiediamo il pane, è giusto che chiediamo la forza per non essere tentati. Cristo, è importantissimo questa cosa, ma è anche giusto che diciamo: Signore, dammi opportunità di parlare di te oggi, dammi opportunità di seminare il tuo amore, di esprimere il tuo amore. Guardate che questo vale più del predicare. Quando noi facciamo, trasmettiamo l'amore. Amen. Perché a volte noi solo vogliamo portare le persone in chiesa. Non serve, fratelli cari, portare solo le persone in chiesa. Portale a Cristo, poi verranno in chiesa. Ma non gliele porti tu, vengono da soli. Se tu li porti a Cristo, portali a toccare il cuore di Dio. Portali a toccare con fede la grazia di Dio. Portali ad avere fiducia in Dio. Ma come? Come faccio a convincere? Attraverso la tua testimonianza, attraverso la tua vita resa, attraverso quello che sono le tue esperienze, attraverso quello che noi viviamo. In questo modo noi possiamo fare avvicinare le persone a Cristo. E in modo come amare le persone è quello di vivere una vita santa, una vita integra, una vita pura, con un cuore puro, come dice la parola di Dio. Il fine del comandamento è un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Queste tre cose ci fanno camminare nell'amore e nel comandamento di Cristo. Perché noi vogliamo la gloria, abbiamo detto. Amen. Quest'anno è, diciamo, un pallino per me, vedere la gloria. Ma questo pallino si ripeterà anche se Gesù non torna entro nel 2015, anche nel 2016. Ma la gloria ne abbiamo bisogno tutti quanti. Paolo era pieno di gratitudine e nella sua gratitudine voleva comunque sempre esprimere questo amore. Leggiamo in Filippesi capitolo 1 dal verso 19. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida e attesa speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Guardate cosa dice Paolo, con la grande gratitudine che lui ha verso il Signore. Lui ha preso una decisione, ha detto: Cristo sarà glorificato nella mia vita, nel mio corpo, o che vivo o che muoio. Voi non avete idea di quanto pesa questa affermazione. Il Cristo attraverso la mia vita, attraverso il mio corpo, deve ricevere gloria. Se non la può ricevere da vivo, la deve ricevere mentre muoio per la sua causa. Ma deve essere il mio corpo strumento per glorificare Dio. Amen. E poi dice: per me infatti il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Anzi, se muoio ci guadagno, non ci perdo. Perché allora poi sarò ancora più vicino. Allora godrò ancora di più. Allora godrò ancora meglio. Ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Vedete che tipo di fede lui ha? Lui ha la fede che se io muoio ci guadagno, quindi non è che a tutti i costi devo... Lui aveva superato l'istinto di sopravvivenza fisica, perché a volte per l'istinto della sopravvivenza fisica facciamo fesserie, ci vendiamo l'anima, come si dice, rinneghiamo Cristo, rinneghiamo tutto quello che è di buono che il Signore ci ha dato, ci vendiamo le cose migliori. Sapete come Esaù, che per un piatto di lenticchie vendette il diritto della primogenitura, la benedizione, a suo fratello Giacobbe, che Giacobbe invece la desiderava. Giacobbe voleva la benedizione. Esaù la voleva la benedizione, ma quando ha sentito l'odore delle lenticchie cotte, non ha ragionato più. Allora ha detto: ok, che a che serve che io continuo a vivere... Che serve che io mi tengo la benedizione se poi muoio dal momento in cui non posso mangiare le lenticchie, addirittura. E come ha fatto a sopravvivere Giacobbe senza mangiare le lenticchie? Mentre per lui era, per Esaù era diventato così importante mangiare le lenticchie. Se non mangiava le lenticchie, moriva, si sentiva morire. Che mi serve la benedizione? Che mi serve il diritto di primogenitura? Mi servono le lenticchie perché le voglio mangiare. Ma non è così. Paolo aveva scoperto che la vita sua era nascosta in Cristo e che lui aveva una casa nel cielo, aveva già un posto di onore nel cielo, era assicurato nel cielo già una casa. Molte persone si assicurano un luogo al cimitero. Sapete, quando si arriva a una certa età, giustamente dice, poi hanno avere problemi, i miei figli non è che mi ammettono, cattiamo un posticino. Non sto criticando questa cosa, è una cosa magari, ma non è una cosa importantissima. Se non c'è capo e svere, c'è la buona terra che raccoglie, e la buona terra anche conserva meglio perché fa prosciugare meglio, e quindi le ossa rimangono belle bianche, pulite, mentre nei loculi, ma lasciamo perdere questi discorsi macrabi. Paolo aveva la sicurezza che aveva comprato Cristo per lui, un posto nel cielo, che è la cosa più importante. Amen. Aveva un posto nel cielo. Gesù ha detto, nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, se no non ve l'avrei detto. Ci sono molte stanze, è sicuro. Paolo dice, io ci guadagno se me ne vado da qui, però se io posso restare e ancora continuare a fare vedere la gratitudine che c'è dentro di me alla gente, perché la gente possa comprendere, possa avere un contatto con l'amore di Dio attraverso di me, allora voglio restare. Mi piace restare qui per fare capire che Dio è amore, per fare capire che Dio è buono, per fare capire che Dio è misericordioso. Voglio restare per essere l'espressione dell'amore di Dio. Io ci voglio restare qua. E questo era l'obiettivo di Paolo, perché certamente aveva compreso l'amore, l'aveva ricevuto, si sentiva amato, e in quest'amore lui esprimeva continuamente agli altri quello che era la realtà che aveva sperimentato, e gli altri venivano alla salvezza. Io vi posso dire una cosa che ho compreso, ma l'ho compreso veramente per rivelazione, che non ci può essere salvezza senza una vera conversione. Nessuna persona può essere veramente salvata se non è veramente convertita. Se non si sente veramente un peccatore e non si sente veramente il bisogno di essere salvato, se non si rende conto che sta affondando nei suoi peccati e che i piedi ce li ha già nell'inferno, e l'unico che lo può salvare è Gesù Cristo quando lo invoca con tutto il cuore, se non si rende conto che Gesù ha pagato per lui, ha versato il sangue per cancellare i suoi peccati, allora in quel modo quello che lo sta facendo affondare, perché sapete che cos'è che ci fa affondare l'uomo nell'inferno, nel fango dell'inferno? Sono i peccati. Ma quando arriva il sangue di Gesù, quando arriva la mano di Gesù, allora i peccati cadono, scrollano, tu diventi leggero e sali sulla mano di Cristo, e lì c'è la salvezza. La persona che è veramente salvata è la persona che veramente si sente convertita e che sa che il suo cuore ormai appartiene a Cristo, e non è una cosa mentale, è una cosa nello spirito, è una cosa dentro, che succede dentro, che sai di sapere che sei salvato, che il tuo nome è scritto nei cieli, nel libro della vita, lo sai perché sei stato perdonato,
Lo sai perché Cristo ti ha alleggerito del tuo fango. Lo sai. Ma io voglio dire un'altra cosa. Non c'è conversione se le persone non hanno un approccio con l'amore di Dio. Se non hanno un contatto con l'amore di Dio. Se non si sentono amate da Dio, non si convertiranno. E se non si convertono, non saranno salvate. L'unico modo perché le persone possano essere salvate o quindi si possano convertire è che devono sapere che Dio li ama. Questa è la condizione principale. Per questo Paolo parla. Per esprimere la misericordia di Dio, per esprimere la bontà di Dio, la gentilezza di Dio. E lui poi dedica un capitolo meraviglioso, il capitolo 13 di Prima Corinzi, dove spiega che cos'è l'amore e che cosa non è l'amore. Prima che cosa non è, poi che cos'è. Proprio perché lui l'ha realizzato tutto questo, l'ha realizzato in una maniera profonda. Io questa settimana ho sentito la trattazione di un argomento, di un teologo che voleva parlare di Paolo. Una persona molto eminente, molto famosa, conosciuta nell'ambito del cattolicesimo. Un cardinale di spicco, che era fra quelli che potevano essere eletti come Papa, un italiano. Non voglio dire il nome, ma inizia esprimendo, ho sentito, poi mi è venuto il volto a stomaco, ho detto basta, non voglio sentire nient'altro. Ha detto che Paolo è il pericolo per il cristianesimo. Ma come? Tutto il Nuovo Testamento si può dire che l'ha scritto lui. La dottrina della è lì che casca l'asino, perché proprio Paolo è quello che scopre le mancanze, scopre tutte le cose tenebrose della Chiesa romana e le mette alla luce, e per loro è una minaccia. Tutte quelle epistole di Paolo sono una minaccia ad uno, compreso anche l'epistola agli ebrei, che non sappiamo se c'è la mano sua o se non c'è, comunque direttamente sempre qualcosa di Paolo c'è lì. Ma più del 50% del Nuovo Testamento è Dio si è usato di Paolo per esporre la dottrina. Nel Nuovo Testamento troviamo la dottrina del nuovo patto, nel sangue di Gesù. E questi lo vedono come una minaccia per il cristianesimo, ma quale minaccia? Grazie a Dio per Paolo. Ci fa vedere quant'è, che cosa veramente ha realizzato la salvezza in Cristo Gesù. E cosa può succedere quando noi camminiamo nella rivelazione dell'amore di Dio. Amen. Lui dice, questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, verso 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se avete amore gli uni per gli altri sarete miei, considerati dagli altri miei discepoli. Il Signore lo sa che sono i suoi e che non sono i suoi, lui non deve vedere i segni, lui li conosce. Ma il mondo lo deve vedere. Non è importante soltanto che tu ami, ma è importante che gli altri vedano sinceramente l'amore, che tu ami davvero. Sapete, l'espressione dell'amore non deve essere propagandistico o pubblicitario, ma deve essere spontaneo, vero, sincero. Deve nascere dal cuore e deve essere espresso nella sua spontaneità, senza artifici. Faccio questo così le persone si sentiranno amate. No, no. Allora vuol dire che ci stai ragionando. Vuol dire che non è una cosa spontanea. Stai calcolando come fare.
Come ve l'ho detto, che mi sono arrivati degli auguri di persone che non mi hanno mai pensato, quest'anno mi hanno, siccome mi dovevano chiedere il voto, mi hanno chiesto, mi hanno fatto gli auguri del buon compleanno. Una cosa pensata, cioè non mi è dispiaciuto, vi dico la verità, però ho detto, ma guarda, però c'è questo collegamento, alla fine c'è uno scopo, la gente vede anche questo, ma quando tu non hai uno scopo, la gente vede anche questo. Qual era lo scopo di Gesù? Che bisogno aveva Gesù? Che cosa si doveva portare dalla terra verso il cielo? A Monizia, quello è venuto a prendersi l'immondizia, la nostra immondizia, per portarsela, è venuto a lasciare la sua purezza, è venuto a portarci la sua purezza e si è portato la nostra immondizia, i nostri abiti sporchi, e ci ha lasciato il suo, la sua veste bianca, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È venuto per questo, per esprimere l'amore di Dio. E Gesù ha detto, da questo vi riconosceranno, da questo gli altri vedranno che voi vi amate. E quindi è qualcosa di non naturale. Vi amate tutti gli uni e gli altri, tu ami quello, l'altro ama te. E cioè vi amate tutti insieme, non c'è sparlamento, non c'è invidia, non c'è gelosia, c'è chi può fare di più. Ok, questa cosa la stai facendo tu, io farò un'altra cosa. No, perché stai facendo questa cosa? Questa la devo fare io, non ti permettere, questo tocca a me. Non invadere il mio campo, a che siamo? La mafia. Il territorio, che abbiamo invaso il territorio di qualche altro, perché chi ci piglia un pizzo? Noi dobbiamo cacciare quelli del pizzo. Non parlo della mafia in senso fisico, ma della mafia spirituale. Amen. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. E allora, se voi vi amate davvero, poi gli altri lo vedranno. Gli altri vedranno l'amore. E vedendo l'amore si convertiranno. E se si convertono saranno salvati, perché crederanno in me. Ecco perché si amano. Questi sono stati con Gesù. Perché? Ma perché vi amate? Perché Gesù ci ama. Ah, ma io potrei anche entrare in questa cerchia? Perché no? Anzi, accomodati. La porta è aperta per chiunque vuole Cristo. Ma per chi non lo vuole, non ce n'è spazio.
Amen.
Ma torniamo, andiamo al sodo per poi concludere. Cuore puro, una predicazione che da tanto tempo che non faccio. Sto predicando insistentemente su questo, però so che domenica qualche cosa comincia a succedere. E l'ho sentito e l'ho avvertito anche nello spirito, che qualcosa è cominciato a succedere. Il cuore puro significa un cuore non di una persona perfetta, ma di una persona che continuamente è sotto lavaggio, sempre sotto la doccia del sangue di Gesù. La parola di Dio ci dice che se camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica di ogni peccato. Amen? Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato se camminiamo nella luce. Quindi noi, se siamo purificate da ogni peccato, come siamo? Puri. Avremo un cuore se camminiamo nella luce. Ma che vuol dire camminare nella luce? Vuol dire camminare continuamente ascoltando il nostro cuore, ascoltando la voce di Dio e permettendo al Signore di riprenderci nel momento in cui abbiamo commesso un errore, e vi posso garantire che gli errori li facciamo. Rivelazione. Tu puoi commettere errori, anzi non puoi commettere, li commetti. Noi gli errori li facciamo. Non saremo mai perfetti qui su questa terra. Lo saremo quando saremo nel cielo. Noi continueremo a sbagliare e continueremo ad avere il lavaggio del sangue di Gesù. Ma abbiamo bisogno di camminare nella luce. Sapete quando, che succede quando lo Spirito Santo ci fa capire che abbiamo sbagliato e noi facciamo orecchio da mercante? Che si spegne la luce. Quello è il momento in cui la luce si spegne. E là, se tu non vedi più urti, se non vedi più pesti, se non vedi più offendi, se non vedi più entri in un vicolo cieco e non sai più dov'è l'uscita, ti smarrisci. Se non vedi più non senti, se non vedi più perdi la sensibilità, se non vedi più la via di Cristo, cammini nella carne. E lo dico e lo ripeto, è importante che noi camminiamo nella luce, è importante che stiamo sempre in contatto con Dio. La luce è Cristo, dobbiamo camminare con Dio. Vedevo questa settimana un'immagine di due gemellini, che forse l'avete visto tanti, due gemellini che sono nati tenendosi per mano. Hai visto? Sono nati tenendosi per mano e hanno dovuto staccare. Ma si tenevano questi bambini, già con l'ecografia si vedeva che si tenevano per mano. Ma guarda, dice, signora, lei c'ha qua due gemelline che si tengono per mano. Non, erano tutte e due nello stesso sacchetto. Caso uno ogni 25.000, dicono, nel caso dei parti gemellari. Erano nello stesso sacchetto e questi si tenevano per la manina. Queste due sorelline, vi immaginate questi come vivranno? Se già erano uniti per 9 mesi, sono stati insieme e non hanno mai litigato. Dopo penso di sì, penso che qualche cosa succederà, ma si vorranno comunque bene. Questo può succedere anche tra di noi, nella Chiesa. Possiamo avere dei momenti di scontro. È importante però poi chiarirci e abbracciarci e perdonarci e benedirci. Questo è importante. È naturale che i fratelli e sorelle si litigano, ma non è naturale che poi però si sparano, che si distruggono, che si uccidano. Alla fine ci deve essere l'abbraccio e il perdono. Amen. Gloria al Signore. Il cuore puro ci permette di restare nella luce, di vedere quanto sbagliamo. Ci permette di rialzarci, ci permette sempre continuamente di muoverci. Quel verso che ho citato prima è 1 Giovanni 1,7: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vedete, questa cosa, questo particolare, se camminiamo nella luce avremo comunione gli uni con gli altri. Quando non c'è più la comunione, perché già siamo usciti fuori dalla luce, siamo entrati nell'ambiente delle tenebre. Questo è quello che fa il cuore puro. Il cuore puro ci mantiene in una condizione di consapevolezza dell'amore di Dio, che siamo la giustizia di Cristo e che il diavolo non ha nessuna autorità su di noi e che noi lo possiamo cacciare. Stamattina parlavo con un mio nipote e mi diceva: zio, io ho la consapevolezza che Dio mi ama e ho la consapevolezza che Dio mi risponde a tutte quelle richieste che ho fatto, anche se non sempre immediatamente ottengo la risposta, ma nel tempo la ottengo. Già ho capito l'amore di Dio. Però mi diceva anche che a volte ha paura di fare determinate cose perché poi il diavolo si avventa contro di me. E questa è una fase che deve essere superata. Il diavolo, la prima cosa che cercherà di fare è quella di sparti, spaventare, dici non fare questo perché sennò poi mi accanisco contro di te. Ti metterò delle malattie, metterò delle disgrazie in famiglia. Farò succedere un sacco di bugie perché lui non può fare niente, perché sopra la nostra casa c'è la mano di Dio, la protezione di Dio. E quando il diavolo ti cerca di mettere dei pensieri, dice: non metterti contro di me perché ti rovino. Tu non rovini a nessuno, sei già rovinato tu. Non vi fate intimorire, perché lui non può fare niente contro di noi. Amen. Siamo noi che possiamo fare qualcosa contro di lui, perché abbiamo armi più potenti delle sue. Abbiamo l'amore, il perdono, la preghiera, la fede. Ma bisogna avere il cuore puro. Solo col cuore puro noi possiamo vivere nella consapevolezza che siamo protetti di Dio e che il diavolo non ci può fare niente. Solo col cuore puro possiamo camminare con Dio nella luce. E cadiamo, ok, non è un problema se cadi, il problema è se resti caduto. E Dio ti dà sempre la mano, ma tu devi sempre ammettere che hai sbagliato. Devi sempre ammettere che hai bisogno del perdono, hai bisogno del sangue di Gesù. Devi sempre ammetterlo, un po' di umiltà la dobbiamo tenere sempre, non un po'. Chi da che ci vuole? La misura è giusta. E questo è quello che ci fa camminare nella luce. E il sangue di Gesù ci purifica. Sempre la nostra veste bianca, sempre la mano di Dio, sempre la protezione di Dio. Andate a leggere Salmo 91. Se qualcuno ha qualche dubbio, dice: ma la protezione di Dio, leggi tu Salmo 91. A casa, come compito, poi vedrai. Buona coscienza. Un cuore puro, una buona coscienza. Voi sapete cosa fa la coscienza, no? La coscienza è la voce del cuore. La coscienza è il grillo parlante di Pinocchio. Così ci comprendiamo. Guai quando tu non lo senti più, questo grillo che ti abbandona. Non parlo di grillo, non c'entra che più. Da un po' di tempo che lo sentiamo poco comunque. Ora qualche cosa si sente. Ma è importante che il grillo possa parlare, che la nostra coscienza possa parlare. Sai, a volte parla anche attraverso qualche persona che ti sta accanto, che ti fa male. E se ti fa male è una cosa buona, vuol dire che sei vivo. Sapete, a volte sentiamo male e ci arrabbiamo, no, invece devi dire: ok, bello. Non so se vi è capitato, sicuramente il dottore lo fa, a volte per vedere i riflessi col martelletto sul ginocchio tuo, allora funziona, i riflessi funzionano, tac, appena se il grillo, la coscienza funziona, senti il dolore, allora sei vivo. Ma quando il dolore non lo senti più, devi preoccuparti. Vuol dire che hai perso quella sensibilità. Ma fin quando la coscienza è in salute e ti fa sentire il dolore, a dire: grazie Signore che ho sentito questo dolore, vuol dire che funzionano le cose. Vuol dire che c'è qualcosa da aggiustare. Vuol dire che tu mi stai chiamando per rientrare nel percorso, nella strada, dove c'è l'illuminazione, dove c'è la luce. Sapete, quando una strada è illuminata tu ti puoi vedere anche se c'è qualche buca e schivarla in tempo. Ma se non hai la possibilità di vedere, cicari rinja. Amen. Io ho preso una volta una buca che era almeno profonda 30 centimetri, è bella larga, carota e citasivo tutte rinja. Non avevo il tempo di spostarmi perché stava passando un camion e non, per evitare la buca non mi potevo mettere sotto il camion. Ho preso la buca e la ruota immediatamente si è sgonfiata perché il cerchione si è ammaccato. Quando camminiamo nella luce vediamo il pericolo, lo avvertiamo e possiamo anche deciderci di spostarci. Guardate che importante, vedete, camminare nella luce. E la coscienza ci aiuta. Una coscienza buona, in buona salute. La salute della coscienza la dobbiamo preservare noi, dando ascolto.
quando la coscienza parla, sapete, a volte magari è naturale, mi è successo, che poi non rugno sazio, perché anche io ho un po' di orgoglio. E però mi ha parlato, ho sentito una parola che è uscita dalla bocca di una persona, mi ha fatto male, ma ha toccato una parte che mi ha fatto male, però ho detto ha ragione, ho sentito dolore, ma ha ragione, mi pento. Così la prossima volta continuerò a sentire dolore. È importante che lo senti il dolore. Quando lo senti ti puoi aggiustare. Quando una persona sente il dolore sa che deve andare dal medico. Ma se il dolore non lo sente, quelle sono le malattie peggiori, vero Franco? Perché chi è sul silenzioso, tutto ad un tratto, poi tu ti trovi nei guai e non c'è più la possibilità. Ma se c'è il dolore, dice, come fa male qua? È già un avvertimento, è già un segnale. È già una cosa positiva che tu senti il dolore e vai, se c'è un dente cariato, come se non si sente? E sai che deve subito andare dal dentista. E quello sa che cosa deve fare per curare quel dente, o se non è possibile curarlo, si toglie. Se no fa danno anche agli altri denti. È importante che noi possiamo sentire il dolore. E quindi quando la coscienza ti fa sentire dolore, non arrabbiarti, invece ringrazia Dio, perché c'hai qualcosa che ti avverte. L'impianto d'allarme funziona. Sapete, mi dà fastidio che certe volte la notte a luna mi arriva la telefonata. Attenzione, attenzione, così funziona. Attenzione, attenzione, rapina in chiesa. La cosa non mi piace, vi dico la verità. Cioè, perché mi viene il freddo, mi succedono tante di quelle cose. E allora mi attivo, mia moglie, un istaienno. Da solo tu non vai in nessun posto. Perché là ci puoi trovare i ladri. Grazie a Dio ci abbiamo il sistema di vigilanza. Loro sentono anche e intervengono, arrivano qui, aprono il cancello, controllano, hanno la pistola, la lampadina tascabile, ormai lasciamo la luce accesa, controllano tutte le porte e poi mi arriva la telefonata e mi dicono tutto a posto, abbiamo controllato tutte le porte, tutti i catenacci funzionano, è un falso allarme, gloria a Dio. Però se c'è un allarme vero, si interviene. Grazie a Dio quando funziona l'allarme, ma quando non suona mai, mi preoccupo, dico, ma com'è? Che è successo? Funziona ancora? Se poi tu lo provi e vedi che non suona, allora c'è qualche cosa che non va. E questa è la coscienza, fratelli. Quando non senti più il dolore quando ti dicono le cose, vuol dire che proprio il cuore è diventato come una pietra, acciaio. Al cobalto una lega per essere ancora più resistente, vuol dire che ti sei corazzato bene e non ti fa impressione niente. Questi sono i boia, quelli che uccidono e che si tramandano di padre in figlio, i demoni. Io ho letto qualche cosa riguardo a questi dei boia, no? Che è proprio una tradizione che si tramandano da padre in figlio, che i demoni stessi si trasferiscono perché ci vuole cattiveria per togliere la vita a una persona. Ci sono quelli che usano la spada e tagliano il collo, ancora peggio, o quelli che fanno la puntura letale, sapendo che stai ammazzando una persona appena inietti. È una cosa dura, difficile da accettare. Ecco, quelle persone ormai sono insensibili, non sentono il dolore, non sentono niente, così non si può camminare in amore. Un cuore che non sente più dolore, una coscienza che non sente più il dolore, e che, ecco, nel dolore noi possiamo però fare una cosa brutta, che è quella di scaricare sugli altri le nostre colpe. E invece no, il cristiano sente il dolore, si esamina e chiede perdono e si rimette in carreggiata nel cammino della luce, nella via della luce. Amen. Fede non finta, l'ultimo punto. La fede non finta. La fede non finta è quella che non è fatta di parole. Voi sapete che la fede è certezza di cose che si sperano quando ancora non ci sono, e dimostrazione di cose che non si vedono, che poi si vedranno. Tu credi che si realizzerà qualcosa quando ancora quel qualcosa non c'è, ma lo credi con certezza. Non c'è, però ci sarà. E poi lo dimostri che c'è. Questa è la fede. Questa è la fede vera. La fede dimostrata. Non è la fede solo parlata. Io ho tanta fede, però poi appena mi arriva una brutta notizia, mi spavento, mi metto a piangere e mi dispero. Allora è una fede di parole, non è una fede di fatti. La fede vera è una fede che crede, ma la fede che crede è alimentata dalla comunione con Cristo, dal continuare a dimorare con Cristo e ascoltare la sua voce. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, dice la parola di Dio. Allora questo è quello che alimenta la fede, ascoltare continuamente la voce di Cristo. Noi abbiamo bisogno, per avere questa fede non finta, di mantenere intima comunione con Dio. Se interrompiamo quest'intima comunione con Dio, viene a mancare il braccio forte dell'amore. Quello che opera è la fede mediante l'amore, dice la parola di Dio. La fede mediante l'amore, ma la buona coscienza mantiene sano il cuore, mantiene puro il cuore. E allora il Signore, siccome cammina con i cuori puri, non cammina con gli iniqui. Voi lo leggete nel Salmo 1. Beato l'uomo che non si siede nel banco degli schernitori, ma invece fa un'altra cosa, vediamo se chi è che se lo ricorda. Medita nella legge. Amen. Medita nella legge, nella parola di Dio. Cioè sta in comunione con la parola di Dio. La parola di Dio è Cristo. Quando noi stiamo con Cristo, il nostro cuore si mantiene puro. E allora se si mantiene puro, la coscienza funziona. La coscienza ti fa stare sempre nella strada giusta. La tua veste è bianca, l'autorità funziona nel nome di Gesù. E nello stesso tempo la fede sposta le montagne. La fede sposta le montagne. Non è così automatico la cosa che tu ascolti e credi. No, devi avere il cuore puro. La fede è una cosa santa, la fede in Dio è una cosa santa, che non può funzionare nei cuori che sono iniqui, funziona nei cuori puri, e il cuore puro è puro perché c'è la coscienza che è viva e che ti fa sentire il dolore quando sbagli. E allora la fede poi sposta i monti, la fede sposta le difficoltà, la fede fa venire all'esistenza le cose che non sono. E io vi dico una cosa che deve venire all'esistenza nella nostra vita, molto, sapete qual è? La pazienza. Questo mi diceva Silvana, ecco la pazienza. Dice, può venire per fede la pazienza? Ecco, va bene, tutto quello che abbiamo bisogno viene per fede. Quando tu credi nel Signore e tu vedi che già ti stai spazientando per quello che stai vivendo, allora è il momento in cui tu devi dire, che sta succedendo? C'è qualcosa dentro di me? Forse ho esaurito la pazienza? E allora c'è un rifornimento, andiamo da Lui. Dice, chi è che vuoi? Tu sai, accapai la pazienza. Quante ne vuoi? Quella che mi serve, Signore. Tanto Dio ne ha da vendere, ma non la vende, la regala. Amen? Gloria al Signore Gesù. Concludiamo leggendo Giovanni, capitolo 9, dal verso 31. Leggiamo fino al verso 39. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori. Questo era scritto nella... E questo è vero comunque. Ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. È una realtà. Dio non esaudisce i peccatori, ma esaudisce le persone. Quindi significa che la fede funziona se le persone non sono peccatori. Ma allora io, siccome sbaglio, siccome pecco, allora Dio non mi può esaudire? No, che c'entra? Tu non sei più un peccatore, sei uno che pecca, ma non sei un peccatore. Ma come può essere? Dice, se io pecco, come posso? Cioè, significa che tu pecchi, però poi, quando pecchi, vai a correggerti, perché lo Spirito Santo ti dice, vedi che hai sbagliato, e tu correggi. Tu correggi, perché noi scriviamo a matita. Quello che facciamo i cristiani, che scriviamo a matita. Mentre i non cristiani scrivono a penna. Che cos'è più facile, cancellare la matita o cancellare la penna? Il cristiano può usare il sangue di Gesù, il cancellino che funziona. Ma chi non conosce Dio, questo cancellino non ce l'ha. E quando è passato il cancellino, non resta nemmeno il bianco diverso del cancellino, scompare tutto. Il peccato viene completamente eliminato, cancellato, come se non fosse mai stato fatto. Questa è la differenza. Ecco perché noi possiamo essere esauditi, perché la nostra vita può essere sempre mantenuta pura, perché abbiamo sempre il cancellino, abbiamo sempre il sangue di Gesù. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Questo è quello che dicevano di Gesù, che aveva dato la vista a un cieco. Allora i religiosi risposero e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi. Si sono offesi. Hanno sentito il dolore nella coscienza e hanno reagito. Hanno subito colpito. Tu sei nato con tutto il peccato, sei un peccatore. Che cosa vuoi dire? Che addirittura hai il coraggio di insegnare a noi. Noi che siamo i sacerdoti. Noi che siamo quelli che conosciamo le scritture. E tu che sei impastato nel peccato. Essi risposero, tu sei nato completamente nel peccato e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Egli rispose e disse, chi è Signore? Perché io credo in Lui. E Gesù gli disse, tu l'hai visto? È proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse, io credo Signore, e l'adorò. Poi Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, finché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Io stamattina voglio che non abbiamo l'orgoglio di dire che io ci vedo, perché altrimenti diventiamo ciechi. Ma che possiamo dire, Signore? Viru, ma ho bisogno di vedere meglio. Non sono un vedente. Non sono un non vedente perché qualche cosa la vedo. Però voglio vedere meglio, Signore, aiutami a vedere sempre il cammino che devo fare. Aiutami sempre a capire dove devo mettere i piedi e quando pesto i piedi a qualcuno voglio chiedergli perdono. Voglio guarirlo. Voglio fare qualcosa, così soltanto possiamo cambiare le circostanze. Amen. Io mi aspetto grandi cambiamenti, una chiesa trionfante, matura, di persone che fanno a gara per esprimere l'amore di Dio, perché una chiesa che cammina con una buona coscienza, una fede non finta, ma soprattutto un cuore puro. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.